Allora, che cosa vi racconto oggi? Come stavo dicendo in partenza, mentre aspettavo tutti voi, l'idea era di questo tipo. Vi cercherò di dare un quadro coerente del perché ci sono stati forti fortificazioni in Valle d'Aosta, non su tutta la Valle d'Aosta, perché se dovessimo partire da Barda e arrivare fino al Col della Segna ne avremmo non poche da dire, da descrivere. Mi concentrerò soprattutto nella zona qui, Saint-Pierre, Val Grisanche, Arvier, Avise, grosso modo, con una puntatina al Col San Carlo per farvi capire, cercare di spiegare la logica del perché delle fortificazioni. Ho scritto in termine molto ampio, in età moderna e contemporanea, in realtà sarò molto di più sugli ultimi 120 anni, che sono quelli che ho studiato un po' di più negli ultimi 4-5 anni. Detto questo, allora, qui ci sono i tempi tecnici della... questo lo conoscete, Châtel-Argent. Oh, questa, che spero si veda, purtroppo le cartine le ho prese con una macchina fotografica non delle migliori, utilizzata dal sottoscritto, che non è un fotografo, in un locale assolutamente dotato di un'illuminazione terribile, e se invece usavo il flash era peggio, quindi non riuscivo a creare. Questa è una pianta di Villeneuve nel 1940, in cui si intravedono alcune impianti, lo sbarramento anticarro. La riprendo dopo, mi serviva per fare soltanto capire, e questo è il bunker, quello che sovrasta quando passate il ponte, sempre a Villeneuve, di fatto sta più o meno di fronte al castello, in linea d'aria. L'idea era far notare come appunto il castello di Châtel-Argent, che risale al XII secolo, quindi diciamo tra il 1100 e il 1200, la torre rotonda è stata, questa è una cosa simpatica, la torre rotonda del castello è stata edificata da un architetto che aveva lavorato anche in Inghilterra per... per Riccardo Cuor di Leone, uno dei successivi sovrani plantageneti. Questo perché? Perché il re d'Inghilterra era in guerra col re di Francia, comunque in concorrenza col re di Francia, e ovviamente cercava alleati tra coloro che potevano dispiacere al re di Francia, o avere il re di Francia come pericoloso vicino, in questo caso il conte di Savoia. Quindi c'è questa testimonianza di questa alleanza, tra virgolette, tra i Savoia e i sovrani d'Inghilterra, che poi si è persa, ma che appunto tra il 1200 e il 1300 è stata assolutamente importante anche a livello europeo. Il bunker invece fa parte di una serie di fortificazioni chiamate complessivamente Vallo Alpino del Littorio, costruite a partire dalla metà degli anni 30 su ordine di Mussolini per tutto l'arco alpino. Si parte dalla Liguria e si arriva fino alla Croazia. L'idea era quella appunto di proteggere le frontiere montane alpine dell'Italia. Come ho detto prima, l'idea di fondo che avevo era quella di far capire come a distanza di 700-800 anni, stesso luogo e stessa funzione. Domanda: perché? Questa è la domanda da cui parte la mia riflessione. A livello di obiettivi, l'invito che vi rivolgo è quello di guardare un po' con una prospettiva un po' diversa la Valle d'Aosta. Siamo abituati a vedere la Valle d'Aosta dal punto di vista agricolo, dal punto di vista turistico, dal punto di vista delle strade. Fino a 70 anni fa la Valle d'Aosta ha avuto una importanza dal punto di vista militare non indifferente, lasciando, che è poi l'aspetto che mi interessa di più, delle testimonianze sul territorio che tendiamo a dimenticare, ma che invece hanno non soltanto una loro ragion d'essere, ma tutto sommato potrebbero essere promosse, tutelate e essere utilizzate anche a fini turistici. Altro esempio, questo può sembrare uno chalet, eccetera, eccetera, se riuscite a leggere la striscia che c'è in cima, non lo so, Rifugio Miage con stazione per teleferica. Questi documenti vengono dall'Archivio del Genio di Torino, qui stazione motrice del Rifugio Gonella. All'Archivio del Genio c'è tutto un dossier sulle gli impianti a fune, come si direbbero oggi, della zona del Monte Bianco. Questa, almeno, poi qualcuno di voi potrà dirmi, era notissimo, va bene, vuol dire che non è una scoperta, però attenzione, il Monte Bianco, tutte le teleferiche del Monte Bianco fino agli anni 80 del Novecento, quando sono state cedute, appartenevano al demanio militare, perché erano state costruite, o almeno inizialmente si erano costruite, non per scopi turistici, ma perché dovevano servire a portare i rifornimenti in quota per difendere i passaggi, i colli del Monte Bianco da una possibile invasione francese. E i francesi, dall'altra parte, che avevano iniziato prima degli italiani a costruire le teleferiche, gli impianti a fune, lo avevano fatto per il medesimo motivo. Neppure loro ne parlano più di tanto, cercando un po' di documentazione su internet, mezza riga ogni tanto scappa, del tipo costruito inizialmente per scopi militari, poi fu utilizzato per il turismo. Sì, però in partenza rendiamoci conto che la teleferica più alta d'Europa, eccetera, eccetera, in realtà è stata fatta per portare i cannoni in quota e non per portare gli sciatori sui ghiacciai. E questo mi sembra già un aspetto interessante, perché appunto noi siamo abituati a vedere, almeno io poi appunto, a vedere promossa le funivie del Bianco a fini turistici. In realtà in origine il fine era di tutt'altro motivo. Stesso discorso per la pratica dello sci. Alla fine di dicembre del 1909 si radunarono a Courmayeur per compiere delle esercitazioni di sci una sessantina di alpini sotto la direzione del capitano Pietro e degli ufficiali Gatto e Nuvoloni. Oltre a diverse escursioni fino al Col Ferret e al Col della Segna, il 7 e 8 gennaio un ufficiale e quattro soldati si spinsero fino al Col del Gigante. Questo è già stato detto, non è una scoperta mia. C'è questo libro del 1996 di Marco Chiu e Lorenzo Paris, Courmayeur e lo sci attraverso la storia della scuola di sci Monte Bianco. Si potrebbe andare avanti da questo. Qui erano a Courmayeur, di Courmayeur era originario Brocherel, se ricordo bene, che è stato un po' il promotore del turismo in Valle d'Aosta, anche il turismo sullo sciistico, influenzato tantissimo da queste prime esercitazioni. Qui a Courmayeur, pochi anni, l'anno dopo, nel 10, sono già la Tuile, dove poi rimangono fino a oggi gli alpini, come per l'addestramento dello sci. Di fatto lo sviluppo della pratica dello sci in Valle d'Aosta, come tutto l'arco alpino, è comunque legato agli usi militari. Assolutamente è l'esercito che spinge per avere gli sciatori, e infatti subito dopo viene fondato il primo sci club, non a caso pieno di ufficiali degli alpini. Conclusione: il fattore militare è stato un elemento fondamentale nella storia anche recente della Valle d'Aosta, sia dal punto di vista delle infrastrutture, quindi la teleferica, sia dal punto di vista della vita sociale. Perché, come ho già detto prima, perché per così tanto tempo e quali sono state le conseguenze? Non farò un grossissimo discorso sulle conseguenze, se non proprio dal punto di vista dell'ambiente, diciamo, dell'impatto dell'infrastruttura militare, quindi fortificazioni, forti fortificazioni nel tempo. Allora, perché l'importanza militare? Questo dipende essenzialmente da un problema geografico, innanzitutto. La geografia determina la storia. La Valle d'Aosta rappresenta la via più breve tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. L'esempio odierno, banale, sono i tir che passano per il Monte Bianco, che vanno perlomeno, se non in Inghilterra, almeno a Rotterdam, che è il più grande porto commerciale europeo, e poi ritornano indietro e vanno verso i Balcani, verso Istanbul e oltre. Fare via mare questo tragitto sarebbe lunghissimo, perché c'è da circumnavigare praticamente tutta l'Europa. Per via terra è molto più breve. Apro una parentesi dal punto di vista strettamente militare. Tra la fine del 1500 e la prima metà del 1600 si combatte in quella che oggi, nella zona che oggi sono il Belgio e l'Olanda, una guerra che viene chiamata guerra degli 80 anni, perché dura appunto 80 anni, tra gli olandesi e il Regno di Spagna. Questo perché? Perché per tutta una serie di giochi dinastici il re di Spagna era anche il sovrano dei Paesi Bassi. Siccome però il re di Spagna non era in buone relazioni né col re di Francia né col re di Inghilterra, quando doveva portare i suoi soldati dalla Spagna ai Paesi Bassi non poteva farlo per la via più breve, che sarebbe stato l'Oceano Atlantico, perché come minimo quando arrivava in Canale della Manica gli tiravano tutto a fondo. Lo doveva fare per via terra. E in che modo? Caricavano a Barcellona, li portavano via mare fino a Genova e poi da Genova via terra o per la Val di Susa o per la Valle d'Aosta, più tardi per il Ducato di Milano e la Valtellina, facevano scavalcare le Alpi, poi proseguivano per una zona che oggi è Francia, quindi diciamo quella che è la Franca Contea e la Borgogna, ma che all'epoca non era Regno di Francia, quindi poteva passare per un gioco di alleanze o di proprietà diretta, di dominio diretto di alcune zone, dalla Spagna via terra di nuovo sui Paesi Bassi, eccetera. E questo ci dice di nuovo come la Valle d'Aosta abbia avuto un ruolo importantissimo anche dal punto di vista militare in secoli ancora lontani da noi. Vale anche il discorso opposto: la storia, cioè l'azione dell'uomo, determina la, o meglio, cambia la geografia. Do un esempio che non c'entra niente con la questione militare, ma che è assolutamente evidente, soprattutto per chi abbia un po' di memoria. La Dora oggi è tutta arginata e occupa tutto sommato uno spazio abbastanza ridotto nella vallata centrale. Fino a 40 anni fa la Dora aveva un letto largo 3 km che non era tutto coperto dalle acque, ma era fatto da isole, isolotti che un po' esistevano, un po' non esistevano, zone paludose. Ancora alla fine dell'Ottocento la zona di Pollens e Marseille eccetera viene citata come zona malarica, e questo vi dice già tutto come si dice, la palude fosse comunque presente. Appunto, l'uomo con la sua azione cambia direttamente il territorio. Oggi prendessimo un ragazzo di 15 anni e dicessimo la Dora una volta era larga così, non l'ha mai vista, non si è mai posto la domanda, in realtà l'ambiente era molto diverso. Allo stesso modo gli scopi di una strada cambiano con il tempo. Traduzione, faccio qui sempre l'esempio dal punto di vista militare: durante l'Impero Romano la strada militare per eccellenza non era quella del piccolo San Bernardo, ma quella del Gran San Bernardo, perché le legioni dovevano andare il più velocemente possibile sul Danubio, sul Reno e sul Danubio, quindi nella zona, diciamo, a nord della Svizzera. Mentre, e l'esempio che ho fatto prima, tra 5 e 600 la strada militare per eccellenza era il piccolo San Bernardo, perché non si andava, diciamo, verso la Germania, ma piuttosto verso il Belgio e l'Olanda, quindi diciamo in quello che oggi è la Francia. Sempre di due strade si tratta, ma a seconda dell'uso, o meglio, delle necessità politiche, militari, commerciali, una viene mantenuta e potremmo dire viene fatta la manutenzione, l'altra invece perde importanza a seconda dei periodi. Perché così a lungo la Valle d'Aosta? Qui bisognerebbe fare tutta una serie di riflessioni molto più approfondite. Lancio due o tre idee. Vabbè, che le Alpi siano sempre state zone di passaggio e non zone di blocco, questo prendetelo per, come si dice, acclarato. Se poi volete un po' di bibliografia, ne abbiamo a bizzeffe. È stata ricordata quella, come si dice, che c'è la biblioteca, ne trovate assolutamente tanto. Avevano due caratteristiche, secondo me, la Valle d'Aosta, che cambiano un attimino la prospettiva. Va bene, ci sono tutta una serie di zone facilmente difendibili, vedasi la gola tra Arvier e Avise, quindi la Piertaie, eccetera, eccetera, piuttosto che Bar, ma soprattutto, che è l'altro discorso, la valle, a differenza tutto sommato di tutti i territori che le stanno attorno, ha sempre avuto lo stesso padrone, il che significa che si è avuto il tempo di sedimentare tutta una serie di opere difensive che altrove magari qualcuno cercava di edificare, non aveva tempo, non era padrone di un'area così a lungo per poterla edificare in maniera completa, e nello stesso tempo, quando magari perdeva l'area, si vedeva abbattere quello che aveva costruito, perché non era più funzionale al nuovo padrone. Facciamo anche qui un esempio strettamente locale: quando Napoleone fa radere al suolo il forte di Bard, lo fa perché il forte di Bard chiude la strada dalla Valle d'Aosta verso la pianura, e a lui non va bene. È ovvio che se il giriamo la questione. Perché la Valle d'Aosta è la Valle d'Aosta? Perché invece ad un certo punto Bard è servito, e siamo nel VI secolo d.C., a bloccare l'accesso alla Valle d'Aosta da chi veniva da Ivrea. Quindi a seconda del padrone, lanciavo le frecce una volta verso da Bard Suon, come è oggi, ma nel VI secolo, quando arrivano i Burgundi e cacciano i Longobardi, le frecce le tiravano invece da Ohon, verso Donnas, perché era da lì che arrivava l'invasione. Tutto questo in Valle d'Aosta non è avvenuto in maniera così radicale, perché appunto per 900 anni siamo rimasti sotto i Savoia, e quindi il controllo della direzione la direzione della minaccia è sempre rimasto abbastanza lo stesso. In linea di massima, chi arrivava dalla Francia portava problemi. Quali sono state le conseguenze generali? Anche qui vi porto due esempi. San Nicolà, tanto per stare in zona, San Nicolà inizia a svilupparsi dal punto di vista turistico immediatamente prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914-15. Perché? Perché vi viene costruita una strada carrozzabile. E perché viene costruita una strada carrozzabile? Perché è una strada militare che serve a portare a San Nicolà i cannoni. La strada viene costruita, progettata e costruita dal genio e dagli alpini. Nel 1914 erano 30 anni che il comune di Val Grisange, il comune di Herbier, imploravano il Ministero della Guerra di autorizzare la costruzione di una carrozzabile fino a Val Grisange. La carrozzabile viene autorizzata nel 1940. Val Grisange, che tutti ricordiamo, presumo, come la più desolata, isolata, disgraziata delle valli della Valle d'Aosta, non è così per scelta, ma è così perché a Roma si decide che a Val Grisange non ci deve essere una strada. E questo perché? Perché di nuovo si pensava che fare una strada fino a Val Grisange avrebbe favorito in maniera fondamentale una invasione da parte dei francesi. è vero o non è vero, cioè non è vero di fatto, perché comunque la strada sarebbe stata comunque lunga e assolutamente facilmente difendibile, ma il Ministero della Guerra, anche quando il Corpo d'Armata di Torino e la Direzione Genio di Novara nel 1890, poi nel 1910, poi dice che è favorevole alla costruzione di questa strada, si oppone sempre. Quindi, se dobbiamo andare a vedere delle conseguenze dal punto di vista sociale della presenza militare, se Nicolà si frega le mani perché ha avuto la strada, tra virgolette, gratuitamente, Val Grisanche per 50 anni, 60 anni la strada non l'ha vista. Ma anche la strada per il Gran San Bernardo, cambiando zona. Tra il 1800, la strada del Gran San Bernardo viene inaugurata nel 1000 da Saint-Rémy a Saint-Ouen, Saint-Rémy. Al Grande viene inaugurata, se ricordo bene, nel 1905. Era 10 anni che gli svizzeri avevano fatto arrivare la carrozzabile al rifugio dai canonici su in cima al colle. Per 10 anni il Ministero della Guerra ha detto no, la strada non si fa perché altrimenti la Svizzera ci invade, e come si dice, i deputati valdostani continuano a chiedere fateci fare questa strada. Per 10 anni ha detto no. Ma non soltanto gli ha detto no, ci sono fior di relazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito che dicono per aprire una strada da Saint-Rémy fino al Gran San Bernardo dobbiamo costruire uno sbarramento a Saint-Rémy, due bunker a Saint-Ouen, cioè tutta una serie di fortificazioni che avrebbero dovuto costruire. Non avevano i soldi, perché una delle caratteristiche fondamentali dello Stato italiano è che non ha mai avuto i soldi, e di conseguenza non facevano costruire la strada. Altra conseguenza di lungo periodo: quando passano i soldati, chi li deve mantenere è la popolazione. Questo viene fatto in maniera un po' più regolamentata, diciamola così, già nel Settecento, ma è sempre stato così. Il documento che cito di solito a sostegno di questo, perché è mi è sembrato uno dei più significativi, al di là delle come si può dire, degli ordini che si trovano in tutti gli archivi comunali, se insomma un archivio comunale mantiene documenti ancora del Settecento, di solito si trovano gli ordini di prelevamento essenzialmente del fieno e del pane per le truppe che nel 1793-96 erano attestate al Col di Mont e al Col San Carlo per difendere la valle dall'invasione francese. Ma il documento più bello, secondo me, su queste, quello più significativo, perché dice anche tantissime altre cose, è un piccolo documento che avevo trovato a Reims Saint-Georges, che dovevo aver pubblicato su uno dei Flambeau 10 anni fa, in cui dopo la peste del 1630 gli abitanti non di Remi in generale come parrocchia, ma di Voix, quindi della frazione quella che avete dall'altra parte del torrente quando arrivate, dove c'è il campeggio per intenderci, a Remi Saint-Georges, si mettono d'accordo e fanno un documento più o meno che dice questo: visto che è arrivata la peste, che la popolazione del villaggio è diminuita in maniera radicale, ma nello stesso tempo siamo mediamente ricchi, perché ovviamente diminuendo la popolazione potremmo dire i beni fondiari si sono tutti concentrati nelle mani dei sopravvissuti, questi si autotassano sulla base, investono, potremmo dire, le rendite di questi beni fondiari per fare che cosa? Per pagare gente non del villaggio che andasse fino al piccolo San Bernardo quando il duca di Savoia chiedeva uomini per le corvée di trasporto delle artiglierie e dei rifornimenti o alle truppe su al colle o alle truppe di passaggio. Perché la logica era: noi siamo pochi, se stiamo via 4-5 giorni per portare tutto questo, soprattutto nel periodo in cui si muovevano le truppe, cioè in estate, sottraiamo forza lavoro ai campi e ai prati, ma quest'ordine arriverebbe comunque, perché, e questo è di nuovo significativo, tutte le comunità erano comunque obbligate a questo tipo di prestazione. E quindi loro dicono paghiamo qualcuno che lo faccia al posto nostro, che non sia del villaggio. Però questo ci attesta, al di là di tutta un'altra serie di dinamiche, come anche Reims Saint-Georges, che all'epoca voleva dire fino a Notre Dame perché la parrocchia non c'era, quindi tutta la valle che non è propriamente vicina alla strada per il piccolo San Bernardo, perché qualche chilometro fino a Villeneuve c'è, era comunque tenuta alle prestazioni. E questo è un impatto non da poco, cioè quando si muovevano 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 uomini con le artiglierie da portare al piccolo San Bernardo, dove bene o male c'era la mulattiera, non c'era certo la strada che c'è oggi, Hop si chiedeva forza lavoro, portatori da tutta la valle. Come vi ho detto prima, la parte più interessante, cioè ormai più interessante non lo so, la parte che privilegio stasera è quella invece sulle infrastrutture che sono rimaste, e soprattutto nella zona qui. Allora, tra Villeneuve e Val Grisanche, perché la zona è interessante? Perché appunto tra la gola, la Pierre Taillé, quindi tra la zona tra il Ponte dell'Equiliva e Arvier e Runa, e Villeneuve, quindi Châtel-Argent, di fatto sono due strozzature che bloccano qualsiasi tentativo di invasione, sia che questa provenisse dal Col du Mont, dalla Val d'Isange, sia dalla Val d'Igne, e ancora, che è l'altra questione che a noi presumo oggi sfugga abbastanza, per quella via che nel Medioevo era assolutamente battuta e concorrenziale al piccolo San Bernardo, che era la diretta Gran San Bernardo, cos'è, Col Citroën, giusto Stefano? Quindi scendevi giù, Citroën, Vertosan, si scendeva giù, i signori d'Avise erano uno dei principali, dei più importanti signori valdostani, tanto che a un certo punto prendono, si trasferiscono, diventano senatori di Savoia e si trasferiscono a Chambéry. Ora, se andiamo a vedere Avise oggi, ci chiediamo cosa aveva. Aveva una cosa molto semplice, che se mettevano il pedaggio loro e controllavano appunto Vertosan e i ponti sulla Dora, di fatto incassavano fior di quattrini. E non a caso in Savoia un po' di attriti con loro ce l'hanno avuti proprio per il controllo, non principalmente militare, ma soprattutto economico, del passaggio tra la Francia e la pianura padana, Col du Mont e via del Piccolo San Bernardo.